Grazie, grazie per avermi invitato, per me è un grande onore. Allora, volevo cominciare la mia presentazione con un titolo scritto IANAL, però ho pensato che poi magari restava agli atti e qualcuno non la capiva. IANAL è un acronimo su internet che sta I am not a lawyer. Io non sono un avvocato, non sono un giurista, non sono un economista, sono un informatico, sono un imprenditore e pro tempore sono un parlamentare. E devo dire che avevo visto le slide del professor Newell che c'erano state circolate prima, ma la presentazione è particolarmente efficace. Volevo, prima di partire con i miei argomenti, volevo fare due commenti, anzi un commento maggiore. Il tema è squisitamente politico, perché quando il professore dice deve essere sostenibile, vuol dire avere in mente una narrazione del futuro che ci aspettiamo, qualcosa che sia socialmente desiderabile. Cos'è che è socialmente desiderabile? È una questione politica. Il professore diceva i tempi. Se una persona non è più in grado di fare un lavoro, diceva la formazione, se una persona non è in grado di fare un lavoro deve essere formata, i ragazzi devono essere formati per fare delle attività. Però c'è la questione dei tempi che dobbiamo tenere conto. I tempi per trasformare le persone, no? Cambiare un workforce di 150.000 persone, di 50.000 persone che ha avuto degli skill in un tempo di un certo tipo, in un tempo così breve come questo della rivoluzione digitale ci impone, è un compito veramente molto difficile. Nel frattempo le disruption economiche ci sono state. Quindi è sicuramente un tema politico. Accennava il professore anche al tema della solidarietà. La solidarietà, e lui ha detto, tra paesi, e io dovrei aggiungere a livello mondiale. No, pensate, cioè, io credo la politica si è in qualche modo accorta di qualche epifenomeno della questione per l'aspetto fiscale, perché a un certo punto si è girata e ha detto, oh cavoli, mi mancano un po' di miliardi, come faccio a recuperarli? E allora lì si studiano le forme, eccetera. Ma già questo, l'uovo si è rotto, è difficile rimetterlo insieme. E la solidarietà, spesso le cose avvengono a livello planetario, è molto difficile da gestire queste cose in tempi così brevi e con una così limitata capacità di analisi determinata da una carente istruzione, devo dire, su questi temi nei miei colleghi. In Parlamento, qua in Italia, su 1.000 parlamentari siamo 3 informatici. Non è che dico che siamo decisamente sottorappresentati come categoria. L'effetto netto è che poi quando vai a discutere di queste cose non viene percepita la rilevanza. E l'ultimissima chiosa che volevo fare a quello che diceva era Uber, no? E Uber lo vogliamo, non vogliamo? Non vogliamo l'auto di 10 anni, non vogliamo l'autista ubriaco, ma pensate, un tema che si pone molto forte è quello dell'etica degli algoritmi. Perché come faccio a sapere io che l'algoritmo è corretto? Che l'algoritmo, cosa vuol dire è corretto? Cominciando da lì. Come faccio io a sapere il giudizio degli utenti che fanno il rating degli autisti di Uber? Adesso magari non è il caso. Ma gli autisti appartenenti alle minoranze etniche probabilmente lavoreranno meno. E questo è socialmente desiderabile. Cioè la società si fa carico di una serie di costi che in qualche modo introduce nei modelli precedenti il costo di sorveglianza dell'auto, eccetera. Passare a meccanismi totalmente intermediati dal software, allora bisognerà introdurre correttivi, ma nel momento in cui si introducono correttivi si rischia l'introduzione di distorsioni, e nel momento in cui introduco la distorsione introduco il problema del controllo della distorsione. È un tema veramente di una complessità enorme. Questo qui è una copertina di un disco, e ci torno su alla fine, e cerco di andare via veloce. Noi abbiamo fatto delle scelte, che sono state delle scelte politiche, perché noi nel 2000 abbiamo deciso che nell'ottica di una sostenibilità dovevamo adottare una regolamentazione leggera nei confronti dei servizi della società dell'informazione, per favorire il fatto che questi servizi si sviluppassero, perché è una cosa sostenibile, usiamo meno energia, meno footprint ambientale. Ed è sicuramente una scelta azzeccata, è stata una scelta politica fatta 15 anni fa. Più o meno nello stesso periodo abbiamo fatto un'altra scelta, che era quella per gli operatori di telecomunicazioni di introdurre delle regole asimmetriche pro-competitive, perché noi lì avevamo una situazione di monopoli statali e volevamo creare degli spazi di mercato per gli altri. Sono state due scelte politiche. Quando è stato deciso di aprire il mercato delle telecomunicazioni, non era pensabile, non dico possibile, non era pensabile la portabilità del numero, perché il numero era cablato nella rete, perché zero voleva dire centrali di transito, due la centrale di Milano, quattro quella centrale, era cablato nella struttura della rete, c'erano le macchine che mettevano. Però è stata una scelta, e la scelta politica ha determinato, ha orientato anche uno sviluppo dell'industria. Una cosa che era rimasta uguale a se stessa sostanzialmente per un secolo, ad un certo punto si è cambiata radicalmente per effetto di una scelta politica e della tecnologia che l'abilitava. Due scelte politiche di 20-30 anni fa. Questione di parole. Spesso quando noi affrontiamo i temi abbiamo delle difficoltà a metterci d'accordo sulle parole. Il professor Newell prima ha detto: voglio comprare un disco, ed è bellissimo, perché i dischi non esistono, non esistono più, come non esiste il film, cioè esistono in quanto oggetti da collezione, no? McLuhan diceva che camminiamo per spostarci, camminiamo per diletto, andavamo in bicicletta per spostarci, andiamo in bicicletta per diletto, usavamo il cavallo per spostarci, adesso usiamo per diletto. Quindi c'è una parte di hobbyismo, eccetera, ci sarà sempre. Però il fatto è che le cose cambiano e non abbiamo neanche le parole per qualificare quelle cose. Cos'è un libro? Cos'è la televisione? Esistono i servizi media lineari, non lineari? La commissione... ma però stiamo già rivedendo queste categorie, anche giuridiche, no? Quindi cos'è? Il mondo è cambiato. Una parola che a me non piace, un termine che secondo me è fuorviante a livello di frame mentale della discussione, è la parola virtuale, perché virtuale ci fa pensare a qualcosa che non è reale, mentre invece i soldi sul vostro conto corrente sono molto reali, anche se sono immateriali. Quindi non usiamo la parola virtuale, perché cioè le parole che usano, no? Diceva Nanni Moretti, famoso pensatore, chi pensa male... chi parla male pensa male e vive male, no? Le parole sono importanti. Non è virtuale, è molto reale. Questione di regole, cerco di tenerla leggera e vado direttamente alla seconda di queste sequenze. Il mondo è diventato un punto, perché tutto è qui, è ovunque. Ovunque, ogni cosa è qui e sempre. C'era una vignetta di Mafalda che diceva, Mafalda diceva a Felipe, te lo immagini se tutto il mondo fosse qui adesso? E c'era Felipe che pensava ai Beatles, il Ku Klux Klan, eccetera, un secondo dopo, nella vignetta successiva, era disteso per terra sopraffatto. E questo è dovuto alle regole base del gioco che sono cambiate. Noi abbiamo 10.000 anni di storia, anche io volevo parlare di storia, lo faccio in modo molto più leggero. 10.000 anni di storia da quando siamo diventati stanziali con l'agricoltura, e lì abbiamo determinato la proprietà privata ed è iniziata lì tutta la specializzazione e il diritto. E sono cose talmente ovvie e evidenti che non occorre, cioè che non le vediamo. Non le vediamo perché sono ovvie e evidenti. Ma in quello che io chiamo la dimensione, perché mi è stata chiesta una volta per me che cos'è internet. Per me internet è la dimensione immateriale dell'esistenza. Dimensione perché non è alternativa a... Non più che la lunghezza alternativa alla larghezza. Ogni cosa ha due dimensioni, materiale e dimensione immateriale. Una parte avviene in questa infosfera, una parte avviene in questa cosa. Però è un fatto relativamente nuovo, perché la DSL... Il collegamento Always On è del 2001, i primi collegamenti ADSL al mondo, e sono stati fatti in Italia, per inciso con macchine Alcatel, qualcuno forse se lo ricorda. E quello è stato il salto, e lì è cambiato il paradigma, perché il collegamento Always On alla rete ha cambiato il modo di usare la rete. Se prima avevi la barriera all'accesso, dovevi collegarti, il modem, eccetera, certi comportamenti non avvenivano. La DSL prima, l'UMTS dopo, ci hanno di fatto immerso all'interno di questa infosfera, in questa dimensione, ci hanno aggiunto questa dimensione immateriale. La dimensione materiale, produrre costa molto, riprodurre costa, archiviare costa, trasferire richiede tempo. La manipolazione è fatta da umani e gli umani lavorano giorno e notte, no, lavorano solo di giorno. Nella dimensione immateriale, io sono un avido giocatore di 3-7 e di Scarabeo. Scarabeo uso Angry Words, se qualcuno vuole sfidarmi. Lo Scarabeo che uso è fatto da un paio di ragazzi spagnoli e dal punto di vista della sostituibilità lato utente è totale, ma Mattel, che fa lo Scarabeo di plastica, ha stabilimenti, plastica, logistica, distributori, catene di vendita e compagnia, c'è tutta una cosa dietro che questi due ragazzi non hanno. Perché? Perché produrre costa molto poco, l'hanno fatto i due ragazzi, trasferire non costa, non richiede tempo, archiviare non richiede tempo. Questa è la griglia di valutazione che io uso sempre per valutare tutto quello, per leggere, è un setaccio che uso per leggere le cose che accadono. I problemi della privacy, archiviare non costa, non richiede tempo, archiviare non costa, e allora si archivia. I beni immateriali sono disconnessi, i beni materiali, la dimensione materiale è connessa e quindi ricevo informazioni. Archiviare non costa, i beni non sono deperibili, la foto che fai a 14 anni resterà con te tutta la vita. Tanti problemi che noi vediamo, i call center delocalizzati, sono un effetto di queste regole base, che è un cambiamento profondo delle regole del gioco. I beni materiali sono rivali ed escludibili, i beni immateriali non lo sono. Certo, c'è la notevole eccezione dei soldi, no? Però i soldi in realtà, che sono un bene immateriale, che dicevo prima, non virtuale, in realtà non esistono nella misura in cui è una convenzione di scambio di informazioni tra soggetti che accettano di giocare con le stesse regole. I vostri soldi sono un dato su un conto corrente, su un registro di una banca, dove tutti i soggetti che partecipano a quel circuito aderiscono a quelle regole. Abbiamo una sovrastruttura di costi di sorveglianza per garantire, non sono sparsi, cioè non siete voi la banca di voi stessi, anche se questo sta cambiando grazie al software. Quindi è un mondo che segue delle regole completamente diverse e fa diventare il mondo un punto. La dimensione immateriale fa diventare il mondo un punto. Se io prendo una cosa che tipicamente era materiale, tipicamente diventa immateriale, la competizione è globale. Bisogna rilocarsi da una parte all'altra del mondo, avere questa possibilità. Qui c'è un tema, naturalmente, l'attrattività dei paesi e via dicendo. Un ultimissimo punto è che è dal 1790, dal 1800, che abbiamo studiato i ritorni decrescenti nell'economia materiale. Dopo 10.000 anni di storia, da due secoli abbiamo capito, che è una finestra di tempo molto breve rispetto ai 10.000 anni, abbiamo capito che i ritorni erano decrescenti. L'idea dei ritorni decrescenti nell'economia immateriale, Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, è di Brian Arthur del 1994, quindi anche questo accade l'altro ieri. E questa è un'altra regola del gioco fortemente diversa, regola base del gioco fortemente diversa. Allora, se mettete insieme tutta questa cosa e cercate le cose che sono sostituibili una con l'altra, il fatto che ci possono essere ritorni crescenti dipende dal path seguito, e cambia, siamo di fronte a uno scenario completamente nuovo. Diamo delle leve a dei soggetti, per esempio l'interoperabilità. L'interoperabilità, vi dicevo prima, due scelte politiche, no? Light regulation da una parte e regolamentazione asimmetrica pro competitiva in capo agli operatori telco dall'altra, per creare spazi di mercato. L'interoperabilità è uno di ci sono due assiomi in queste cose dell'autorità delle comunicazioni. Interoperabilità per evitare il lock-in degli utenti e massima contendibilità dell'utente, fino ad arrivare a pensare alla same day, alla number portability lo stesso giorno con la migrazione del credito, no? Perché dietro a questo c'è un'idea politica, che noi vogliamo che ci siano tanti concorrenti, non che ce ne sia uno solo. E questa è un'idea fortemente politica. Qui c'è, Columbia Steels verso Stati Uniti, la sentenza. L'interoperabilità. Se io posso evitare l'interoperabilità, riesco a trarre un beneficio da tutte quelle cose, dal fatto che riprodurre non costa, trasferire non costa, trasferire non chiede tempo, ad avere ritorni crescenti. E se questo lo combino con effetti di lock-in, ho fatto bingo, ho conquistato il mondo, la world dominance. Allora, nell'autorità delle comunicazioni noi abbiamo disegnato delle regole delle comunicazioni proprio per assicurare l'interoperabilità e prevenire il lock-in, perché avevamo in mente che volevamo massimizzare la possibilità di operatori alternativi di entrare nelle regole del gioco. Però dall'altra parte abbiamo fatto delle regole leggere per consentire ad operatori di svilupparsi. E qui c'è anche un tema sulla privacy, no? L'accordo Safe Harbor tra Europa e Stati Uniti, che non c'è tra Stati Uniti e Asia, Corea, Giappone. È stata una scelta anche quella. Allora, se voi aveste una quantità illimitata di denaro e arrivasse qualcuno che vi dice ho trovato il modo di, come dice il professore, disintermediare il negozio all'angolo, il veterinario all'angolo e reintermediarlo con un operatore globale di veterinari, dico il veterinario perché la medicina sull'uomo è diversa, il veterinario lo puoi fare anche in remoto. E se ci fosse un modo di assicurare un effetto rete e un lock-in degli utenti, beh, io gli darei tutto il mio patrimonio, perché quello una volta che conquista il mercato non lo schiodi più. Allora, io faccio degli investimenti e quando faccio degli investimenti in start-up chiedo sempre qual è il tuo modello di effetto rete e qual è il tuo modello di lock-in. Perché? Perché se io trovo un'azienda e io investo in aziende, in start-up, e finora devo dire mi è andato anche abbastanza discretamente, aziende in start-up, investo in start-up che hanno forti effetti rete e per i quali esistono dei forti fattori di lock-in. Perché quando poi arriva un operatore più grosso, quello se lo deve comprare perché non riesce più a scalzarlo dal mercato. Il fatto di avere effetti rete e di non avere le frizioni tipiche della dimensione materiale, nel momento in cui io gestisco una cosa solo immateriale, mi porta a dei comportamenti tipicamente esponenziali, a degli andamenti esponenziali. L'andamento esponenziale è una cosa, ha due fatti interessanti dal punto di vista manageriale. Il primo è che devi crederci molto che quella roba lì funzioni se per 8 cicli aspetti, hai la fiducia di continuare ad investire perché fino a quel momento non è arrivato a livello di soglia. Ho fatto il direttore del digitale del gruppo 24 ore e quando dovevo portare avanti dei progetti era una delle cose che dovevo convincere. No, ma guarda, sta andando bene, ma i volumi sono ridicoli. Sì, ma sta crescendo esponenzialmente. Aspetta ancora 2 anni e vedrai come va. No, ma 2 anni è troppo. Devi avere molta fiducia se sei un manager prima che gli investimenti superino la soglia. Ma l'effetto poi è che nel momento in cui supera l'effetto di soglia è troppo tardi. Nel momento in cui te ne accorgi le cose sono già andate. Questa è un'altra buona ragione per cui se uno crede molto nell'imprenditore, nel modello di business con effetti rete e con assenza di interoperabilità e lock-in, dategli un po' di soldi. Gli effetti di questa cosa, alla fine, ed è tutta una conseguenza dello sviluppo dell'elettronica, è che la dimensione immateriale, il futuro è già qui, solo che non è distribuito in modo uniforme, diceva Gibson. Quindi per alcuni di noi la dimensione immateriale è già diventata l'interfaccia utente della dimensione materiale. La mia famiglia è un po' atipica, dalle mie figlie mi rendo conto. Ma noi andiamo a comprare al negozio all'angolo solamente verdura e carne a chilometro zero alla cascina vicino a casa. Tutto il resto, dai pagamenti delle utilities, tutto, è tutto immateriale. Abbigliamento, viaggi, tutto. E quindi noi abbiamo un fenomeno di sostituzione, e questo è sempre più vero anche per voi, no? Cioè, gli esempi che faceva prima il professore, 4 anni fa, se adesso chiedo a voi chi usa Booking o Expedia, alzate tutti la mano. Se lo chiedevo 4 anni fa, ne vedevo 2 o 3 anni fa. Booking e Expedia, per inciso, intermediano i 3/4 dell'incoming online italiano, che è più della metà dell'incoming online. Quindi la dimensione immateriale sta diventando l'interfaccia utente della dimensione materiale. Se tu non sei nell'interfaccia utente, tu non esisti. Se non c'è la leva del cambio nella macchina, il cambio non esiste, cioè il cambio automatico, sai che c'è, ma dal punto di vista dell'utente non esiste. Chi governa l'interfaccia utente governa l'accesso alle risorse che stanno sotto, sotto, sopra, di fianco, insomma, governa l'accesso alle risorse. E qui c'è un problema di equità, di libertà dell'utente nella scelta. Facevo prima l'esempio di Uber e dell'autista. Un'altra cosa che è successa, grazie all'evoluzione dell'elettronica e quelle regole che vi dicevo, è che nel corso degli ultimi anni la grande, grandissima invenzione che poi è accaduta per caso di Jobs con l'iPhone è stato l'App Store, perché prima lui vendeva il telefono con alcune applicazioni, poi vedeva che le applicazioni erano poche, c'era gente che voleva svilupparle, ha fatto l'App Store, ma è stata una cosa nata un po' per caso, almeno questo dicono ben informati. Ma lì, con la giustificazione della sicurezza della rete, che per inciso è assolutamente risibile, visto che esistevano smartphone dove potevi installare qualunque applicazione da molto prima, cioè pensare a Palm o cose del genere, ma con quella giustificazione è diventato un gatekeeper nell'installazione delle applicazioni. E qui chiunque controlli un valico ha la possibilità di esigere un pedaggio. Pensate al pagamento, carte di credito, è stato citato prima dal professor Olivieri il tema dei pagamenti. Quando caricate la vostra carta di credito del Banco di Roma, scusate, Banco di Napoli, non esiste più il Banco di Roma, del Banco di Napoli sul vostro iPhone e poi andate a pagare su un POS del Banco di Napoli, la transazione non si chiude più Banco di Napoli su Banco di Napoli, ma si chiude Cupertino Apple su Visa e si prende un'intermediazione. Ci sono delle, adesso magari io non sono, ripeto, non sono un giurista, non sono un economista, ma credo che voi le chiamate cose tipo essential facility, ci sono delle nuove essential facility, che sono queste, che è la modalità di accesso all'interfaccia utente del mondo da parte della concorrenza. Lo store è uno, il dispositivo che legge l'impronta digitale è un altro. È stata una cosa relativamente recente, noi siamo abituati a un'idea dell'informatica che è romantica, e di internet che è romantica, che è un'idea che non è più attuale. Siamo abituati a un'idea dell'informatica dove tu hai un computer, prendi un programma che ti dà chiunque, che prelevi da qualunque parte, che compri dove vuoi e lo installi dove vuoi, e se ti piace lo usi e se non ti piace lo togli. Questa cosa non è più così. Oggi l'informatica è, in termini di molti ordini di grandezza superiore rispetto all'alternativa, dispositivi dove quello che puoi installare è deciso da qualcuno, per cui se tu hai dei seni nudi non lo installi, ad esempio. Quello che puoi installare lo decide qualcuno, e quel qualcuno ti esige, anche attraverso delle clausole del Most Favored Nation, tipo, ti esige un pedaggio. Quindi da abilitatori, che erano prima, sono diventati intermediari. La rivista di pubblicità tipo dove c'hai la pubblicità degli alberghi era pubblicità, era un abilitatore. Booking diventa un intermediario, e chi gestisce i criteri di accesso, vabbè, su questo voi ci avete lavorato, quindi non devo spendermi. Però anche questa è una trasformazione recente, abilitata da quelle cose che vi dicevo prima. Quindi due trasformazioni recenti. Uno, la dimensione immateriale diventa l'interfaccia utente da dimensione materiale, e due, quelli che noi siamo abituati a considerare abilitatori in realtà sono diventati degli intermediari, nuovi intermediari, tipicamente favoriti da regole asimmetriche, da light regulation, e non gravati da regole asimmetriche però competitive, tipicamente con la base dei loro modelli di business, ingentissime quantità di capitali date dal fatto che, non avendovi obbligo di interoperabilità e non avendo obblighi per evitare il lock-in, una volta che hai conquistato la posizione la mantieni a vita. Questa cosa, per la verità, è un tema che in qualche modo è venuto, sta venendo fuori, sta emergendo, no? Adesso il focus della discussione è sulla neutralità della rete e sulla neutralità della ricerca. La parola neutralità a me non piace, lo dichiaro subito. C'è un disegno di legge che ha iniziato l'iter in commissione a mia prima firma, che riguarda questo tema, ma assolutamente non usa la parola neutralità, perché quando parli di neutralità, la neutralità è una possibile soluzione a un problema, ma che però se ne porta dietro degli altri. Quindi nel momento in cui tu dici, parli di neutralità, incaselli il discorso in un certo framework mentale per cui poi lo distorci. E stiamo pensando sostanzialmente ai fili, neutralità della rete. Che cos'è neutralità della rete? Regole ex ante, chi vuole la neutralità della rete vuole delle regole ex ante che garantiscano il fatto che chi controlla quella risorsa non la usi per poter discriminare l'accesso al mercato degli altri e la scelta dei consumatori. Questo è quello che vogliamo, che vuol dire concorrenza tra operatori, un mercato non verticalmente integrato ma orizzontale. Questo vuol dire neutralità della rete, neutralità della ricerca, del motore di ricerca. Io ritengo che mettere insieme la parola neutralità con motore di ricerca sia un ossimoro, perché il motore di ricerca deve fare delle scelte. La trasparenza dell'algoritmo come vuole qualcuno è un'altra cosa impossibile, perché vanifica l'algoritmo. Nel momento in cui io dico quali sono i criteri per essere primo, tutti faranno i contenuti in quel criterio per essere primo. Quindi è normale che un motore di ricerca sia non neutrale, perché deve fare delle scelte per noi, ed è normale che l'algoritmo non sia trasparente. Però c'è un problema, perché c'è comunque il problema del fatto che quella è l'interfaccia utente di un pezzo di mondo e che quindi deve garantirti l'equità, e quindi dobbiamo farci la punta al cervello per trovare un modo di... Ma è concentrato solo su questo? Ma pensate a Facebook che fa gli esperimenti sociali, no, dichiaratamente, per cui manipola i commenti manipola automaticamente i commenti delle persone, l'ordine in cui vengono presentati, per orientare lo sviluppo delle discussioni. Vi parlavo all'inizio dell'etica degli algoritmi, ma cioè dietro all'etica c'è un tema anche economico, c'è un tema sociale di condizionamento, allora c'è un tema anche di responsabilità, perché è sufficiente dire che non interviene nessun umano nella filiera per dire che non c'è una responsabilità editoriale. Di chi è la responsabilità editoriale di un algoritmo? Di chi l'ha scritto? E se l'algoritmo è fatto da una rete neutrale che non ha scritto neurale che non ha scritto nessuno? C'è un grossissimi temi. Noi stiamo appena scalfendo la superficie con la neutralità della rete e stiamo cominciando a pensare ad altre cose, agli effetti del motore di ricerca, che ripeto sono solo un pezzettino. Chiunque sia un gatekeeper per l'accesso all'informazione, ci sono diverse gate, è nelle condizioni di, poi bisogna vedere se ha un potere di mercato significativo oppure no. Frameworks. Noi abbiamo due framework regolamentari, e questa è la mia conclusione, che hanno accompagnato il mio intervento di oggi pomeriggio. Framework dell'autorità delle comunicazioni e framework dell'autorità antitrust, dove le autorità delle comunicazioni intervengono su mercati definiti in modo statico, decisi a Bruxelles, in via di ridefinizione e di riduzione, con regole tipicamente ex ante e pro competitive. L'autorità antitrust agisce, a parte i casi di autorizzazione delle concentrazioni, e in modo ex post, su mercati definiti in modo dinamico, no, qual è il mercato, e tipicamente con un approccio sanzionatorio. Ma quando io ho dei ricavi che crescono in modo esponenziale, questi sono trimestre per trimestre, quindi immaginatevi se li mettiamo anno su anno, no? È chiaro che io posso decidere, posso mettere nel business plan il budget delle sanzioni. Nel momento in cui mi arriverà, sarà relativo a o l'azienda è andata bene, e allora non è più un problema perché lo pago, o l'azienda è fallita, e non è più un problema perché è fallita l'azienda. Quindi, allora qual è il potere deterrente nei confronti? Perché vedete, risale tutto con le due colonne, regole materiali e regole immateriali, che sono atomi rispetto a elettronica. Qual è la capacità deterrente? Io credo che noi abbiamo un sistema, un framework, e lo dico come investitore che sfrutta queste cose da una parte, e dall'altra parte come cittadino un po' preoccupato e come parlamentare, che quindi cerca di fare delle cose per darsi la zappa sul piede, totale, perché credo che il framework che noi abbiamo fatto su questi due grandi pilastri, in qualche modo debba essere fatto un check-up e un tagliando per vedere in che modo possa essere aggiornato. Vabbè, queste sono le cose, ma non voglio ricapitolare, sono gli highlights. Adesso vi dico perché, è l'ultimissima cosa, il perché di questa copertina di questo disco. Questo disco è un disco dei Fine Young Cannibals e il titolo è Don't Look Back. e io lo uso sempre. Don't look back. Quello che è stato per 10.000 anni non è più. Non è più. Il mondo che abbiamo conosciuto fino all'altro ieri è andato, perché era un mondo fatto solo così. C'è una dimensione che è enormemente più grande, in cui il mondo è un punto, la competizione è globale, che richiede degli skill aggiornati, e ci sono, e c'è una quantità enorme di denaro per finanziare dei bravi ragazzi che hanno come unico obiettivo quello di cannibalizzare il business di qualcun altro, dei fine young cannibals, dei bravi ragazzi cannibali. Ecco, io se li trovo, gli investo, però come legislatore qualche problema me lo pongo, e spero di averlo posto anche a voi oggi. Grazie.